Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, questa puntata è l'ultima prima della breve pausa estiva, poi riprenderemo a settembre, ma vogliamo starvi vicino anche questo giorno prefegragostano. Siamo al 13, è la 276esima puntata ed è tornata a trovarci una splendida figura, un personaggio che adesso sveleremo, vero? Chi è?
Chi è? Dunque è una bellissima ragazza.
Ah,
tartara.
Quindi è una donna.
Una donna stupenda, veramente. Non tradisce le sue origini.
Un fascino russo.
Perché non ha la minima inflessione, ci ha detto di essere poliglotta, però invece dai tratti somatici sì. Parliamo di Carolina Liusikova, che avevamo lasciato all'Auditorium di Roma in quella bellissima mostra su Felice Levini, la mostra, ricordiamo,
sì,
dai tratti
30
acustici, era stata fino al 30 luglio, e adesso invece la ritroviamo già in operativa per il No Man's Land, che si terrà a Loreto a Prutino in provincia di Pescara, ed è una mostra invece che tratterà di tutt'altro tema.
Allora,
ci sarà anche una mostra, però
No Man's Land è già lì. Noi stiamo organizzando un incontro Now in Operation Wave.
Ah, quindi voi vi inserite in un festival che già esiste, diciamo.
No,
così.
No Man's Land, io glielo spiego bene perché è difficile, è proprio un concetto nuovo. Per questo non è un'installazione, non
apolide,
è una mostra.
Apolide, mondo apolide.
No Man's Land, questo titolo.
Terra di nessuno.
Sì, beh, è la terra dove praticamente chi nasce lì non ha nazionalità, dico bene?
Anche per ora non siamo riusciti a ottenere.
Questo era il film che vedeva due uomini contrapporsi.
Chi ascolta
in un luogo
che non sa di che parliamo, facciamo capire: siamo a Loreto,
siamo a Prutino
e cosa trovano?
Trovano un'installazione site specific di Jona Friedman e Jean-Baptiste de Cavel.
Dove esattamente?
A Loreto a Prutino.
Sì, ma dove?
Contrada Rota Cesta. È un territorio che è stato donato. È stato da Mario Pieroni, un territorio privato che è diventato terra di nessuno.
Sempre il gallerista di cui
parlavamo.
Volta,
sì. Questo progetto è stato realizzato con l'aiuto di Fondazione Aria e la sua direttrice artistica Cecilia Casorati, che ci ha invitati come Now a partecipare alla sua realizzazione. Perché, allora, No Man's Land è un territorio senza confini e di nessuno. Per questo noi non ci inseriamo in un festival. Se ci andate adesso potete andare a visitare.
Quasi.
Perché è un territorio aperto, non ha confini, non è chiuso, non c'è bisogno di un custode. È un territorio totalmente aperto a tutti e di tutti, perché una terra di nessuno è una terra di tutti.
Certo, ma scusami per capire il concetto, è un territorio aperto, cosa vuol dire? Non c'è
una nazione. Forse non, questo
no,
è il concetto.
No, dico, ho capito, ma c'è
superato.
Una dove esattamente, fisicamente, dove si svolge?
È all'aperto.
Quindi è tutto all'aperto, quindi sono tutte opere che possono resistere agli agenti atmosferici.
Sì. Diciamo, l'intervento consiste in un disegno che è stato fatto per terra con delle pietre di 40 metri per 60, quindi si vede dal satellite, dall'alto, questo disegno con figure antropomorfe. Poi un intervento sugli alberi della foresta con un alfabeto immaginario disegnato da Jona Friedman, realizzato da noi. Che rende la foresta una specie di rete di neuroni, di ricordi. Quando tu cammini attraverso questi segni tu crei delle storie.
Una sintassi,
sì. E in più ci sta anche un museo senza pareti, un'installazione fatta di canne di bambù.
Mi viene in mente anche un po' il Cretto di Burri.
Sì,
sono
sempre interventi, diciamo, di land art da certi punti di
vista. Però non così invasivi.
A me invece viene in mente un po' il Giardino dei Tarocchi a Capalbio.
Sì, solo che
sostanzialmente
questa non
è un museo a cielo aperto.
Di Nicchie de San Fazio.
È solo che questo è un museo senza pareti, non è un giardino, è proprio un concetto nuovo. Il terreno veramente è di nessuno, è stato donato ed ora si stanno facendo una fondazione proprio per esportare questo modello, No Man's Land.
Quindi non ci sono biglietti d'ingresso, niente.
Mi viene in mente una cosa curiosa che mi è capitata un po' di tempo fa. Stavo a Gorizia, al confine con Nova Gorizia, proprio nel punto esatto dove per terra è segnata la zona dove si passava dall'Italia alla Jugoslavia e viceversa, il punto di confine. E c'è una targa, c'è un cerchio, una specie di bussola di rosa dei venti posizionata in terra dove dice: da questo punto qui a quest'altro punto qui abbiamo una nazione diversa. Ma in quel punto esatto, ed è capitato che una signora cadesse e si rompesse una gamba, le competenze sono confuse. Mezza gamba è ospedale sloveno, mezza gamba è ospedale italiano.
Povera signora, io credo, si terrà la gamba.
Che succede
rotta
nel No Man's Land se qualcuno si fa la bua?
Purtroppo non siamo riusciti a
ottenere. Gli stati non sono solamente dei cattivi personaggi, delle matrigne cattive, insomma, un po' come con...
No Man's Land è ancora territorio italiano.
Ecco, quindi non l'avete fatto come,
non ci siamo riusciti,
come Veltroni ha scritto la storia di quel personaggio pazzesco che davanti a Rimini aveva fatto la sua terra, no? In una piattaforma petrolifera abbandonata aveva dichiarato lo stato delle rose.
Beh,
non so,
vabbè, ma dovremmo entrare nella fiction, arrivare a...
No, ma di stati fantastici ce ne sono tanti.
Cosa. Beh, l'isola che non c'è di Peter Pan, insomma, diciamo che è un
brava.
Po' una... No, è un po' una proiezione degli scrittori, degli artisti, ecco, quindi è un'idea molto suggestiva che è venuta a voi.
Ma chi è che realmente ha ideato questa terra di nessuno, questa No Man's Land?
Questo progetto fantastico al quale abbiamo avuto la possibilità di partecipare è nato dalla mente di Jonah Friedman, che è un architetto di fama mondiale, insieme a Jean-Baptiste de Cavel, che è un artista con cui lui collabora da tantissimi anni. Quindi Jonah Friedman, secondo la sua filosofia del rapporto uno ad uno con le persone, si avvale di, diciamo tra virgolette, volontari che poi realizzano le sue opere.
Qualche nome di questi volontari?
I nomi, vari partecipanti, sia di NOW sia di altre accademie, ad esempio ha partecipato sia all'Accademia di Belle Arti di Roma, all'Accademia di Belle Arti di Pescara, alla Facoltà di Architettura.
Sì, tutti
di
giovani.
L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, la Facoltà dell'Architettura di Pescara, sì, giovani, poi anche supportati da altri artisti magari che sono un pochino più grandi. Ed è un modello esportabile, questo è un inizio. No Man's Land lo possono fare tutti, donare il proprio territorio a tutti.
È un clone,
e
si può
in
fare.
In più si può fare un clone dal punto di vista giuridico. Perché
bellissimo questo.
Dal punto di vista
italiano.
No,
dobbiamo chiudere, però a proposito sì. di questo volevo fare una piccola... tornare indietro. Recentemente sono andata alla Galleria Borghese, hanno ristrutturato il giardino degli aranci, una società di mecenati l'ha fatto, e spiegava la direttrice Anna Coliva che la famiglia Borghese in un certo senso fece questo, è stata un po' pioniera del No Man's Land, perché lasciò il diritto di usucapione ai cittadini per far sì che questi ingressi continui a vedere il giardino facessero acquisire la proprietà alla cittadinanza. Ecco, mi sembra che nel Settecento erano già stati antesignani di quello che sarebbe stato oggi. Allora, grazie a Carolina Liusikova, e andremo tutti a questo punto a No Man's Land. Vuoi ridare i connotati per chi lo volesse cercare? In provincia di Pescara, vicino Penne.
Vicino Penne, nel Loreto a Prutino, contrada Rota Cesta. Comunque, se si cerca su internet No Man's Land, Jonah Friedman, Jean-Baptiste de Cavel, Fondazione Aria, si trovano tutte le indicazioni.
E allora ci troviamo tutti.
Grazie
nella terra
mille.
Di nessuno.
E buone vacanze.
Grazie.
Anche a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Gregorio Lato. Anche per questa puntata di chiusura prima della pausa estiva abbiamo voluto avere con noi il poeta sotto pseudonimo. Ne abbiamo avuto già un altro, però definirlo poeta è molto esaltante nei suoi confronti. Non lo ricordo nemmeno, perché poi alla fine giocava moltissimo con lo spirito, le battute. Ecco, che cos'è lo spirito e le battute in poesia? Si può ridere? Poi ce ne leggerai una che secondo te è ironica, però è un sorriso molto amaro quello che tu ci fai avere. Che cos'è l'umorismo in poesia?
Ma l'umorismo in poesia c'è, è fondamentale, mi viene da citare adesso forse una delle massime poetesse, che è Wisława Szymborska, non so se la pronuncio bene, premio Nobel,
sì, sì.
Che scrive poesie estremamente leggibili e con un'ironia finissima, inarrivabile. No?
Io parlo di umorismo proprio.
L'umorismo, mi viene in mente, proprio la Szymborska parlava dei limerick, che sono questo tipo di poesia inglese di cui so poco, ma con delle caratteristiche metriche molto precise, che credo che ci sia anche previsto.
Come no,
l'umorismo.
Come no.
E quindi l'umorismo esiste, sì, come? Bisogna essere capaci di farlo. Io personalmente non sono tanto bravo.
Alberto, credo di interpretare che volesse dire la poesia è sempre così profonda, sottile,
esatto.
Tagliente, dolorosa, nostalgica, che allora questo contraltare...
È un ottimo contraltare,
di umorismo,
assolutamente
però forse
necessario.
Stride. Invece no, tu dici si impasta bene.
Sì, io mi riferivo più all'ironia, appunto, che è una cosa diversa dall'umorismo.
Che all'umorismo, sì.
Adesso, in questo momento, non mi vengono in mente poesie umoristiche.
Anche perché è talmente invasivo, abbiamo l'umorismo dappertutto, sembra che vogliamo ridere sempre, siamo come dei beoti di fronte allo specchio.
Però
no?
Mi viene in mente Trilussa.
Ah, mi piace, mi piace. Ne abbiamo parlato qualche
settimana
fa. È vero,
abbiamo avuto anche ospite un professore che ha scritto delle bellissime raccolte di Trilussa. Però Trilussa si fa sempre pensare in maniera sorniona, ma certo non ridi con le sue...
Beh, io qualche volta ho anche riso, insomma, diciamo, sono alcune cose belle, cioè proprio... Ma comunque, allora, l'umorismo, ripeto, l'ironia invece, l'ironia c'è, e nella mia raccolta, ho cercato, quando potevo, di...
Torniamo indietro nel tempo, andiamo a pagina 175 della tua silloge, ripetiamola per i nostri ascoltatori che la volessero comperare, parliamo di Quando sarai più giovane, uscita per i tipi di Giuliano Ladolfi, editore, un editore di Novara, veramente prestigioso e prezioso. Sono 186 pagine, per 15 euro sono solo 8 centesimi a pagina, e quegli 8 centesimi di questa poesia li valgono veramente tutti. Parliamo dai diari del tempo, appunto, a pagina 175.
Sì, che poi i diari del tempo, appunto, fanno parte dell'ultima raccolta. Il libro è una raccolta di raccolte, insomma, scritte in diversi periodi. Questa è proprio l'ultima, recentissima, che si intitola Prima o poi. E lì ho inserito alcune poesie che sono accomunate dall'essere definite dai diari del tempo. E questa è la seguente. La calligrafia non è curata, dice l'insegnante al padre, che torna a casa e riprende il ragazzino. Altri voti sono buoni, ma a quanto pare non è mai abbastanza, non è mai abbastanza. Pomeriggio di vento, nuvole bianche, luce, calde lacrime. Nemmeno una virgola del passato posso cambiare, ma queste lacrime, per mia fortuna, non saranno mai dimenticate.
Questa è bellissima, è molto vera, e ti posso dire fa parte della vita di tutti noi genitori, purtroppo, questi professori così rigidi, però insomma è molto profonda.
Anche se calligrafia secondo me equivale anche a firma, stile, no?
Sì, però nel mio caso era proprio la...
Ah, no, no, ha ragione Flaminio, io vedevo chissà che cosa, mi ho sbagliato.
No, che purtroppo invece spesso anche dietro la calligrafia vogliono dirti tanto altro.
Ma veniamo a un mese fa, noi siamo stati ad ascoltare una bellissima prolusione, una presentazione direi commovente in uno dei templi dello sport a Roma, al Circolo Canottieri Aniene.
Sì, adesso che lo colleghiamo a questa poesia che in qualche modo si lega al mondo sportivo. Sì, siamo andati alla presentazione del libro di Francesco Pinto, I giorni dell'oro. Lui riprende le Olimpiadi del 60, insomma, e ne fa poi un discorso molto più ampio, perché c'è tutto lo sfondo politico, queste Olimpiadi che sono un po' un riscatto sociale.
E si parla anche della medaglia d'oro o qualcosa di simile di Muhammad Ali, che in quell'occasione non gareggiava nella categoria che gli apparteneva, ma era sottopeso, in qualche modo avevano fatto dimagrire tantissimo perché non era ancora pronto.
Doveva gareggiare in un'altra categoria. Questo è bello perché lui nel libro tra l'altro fa questi richiami, no? Di questi colpi di fortuna anche che cambiano poi la storia e la politica. Ecco, queste Olimpiadi che non sono state solo sportive ma sono state un orizzonte nuovo per l'Italia. E parlava anche per esempio di Dinzeo che vinse Raimondo quando in realtà tutti si aspettavano che vincesse Piero.
Ma allora, una domanda prima di fartela leggere e poi ci salutiamo, perché ovviamente abbiamo altri ospiti che premono, questa è l'ultima puntata e si sono tutti un po' dati l'appuntamento per salutare voi ascoltatori prima della pausa estiva, che ci mancherete, lo sapete benissimo che la nostra vita è per voi. Allora, le poesie come le opere d'arte, diceva il presidente del CONI Malagò, che è anche presidente appunto di questo importante circolo sportivo dell'Aniene, erano anche parte delle Olimpiadi. Fino alle Olimpiadi di Londra, mi pare nel 48, che furono le Olimpiadi della nostra partecipazione straordinaria, perché non era previsto che i paesi che avevano perso la guerra potessero partecipare alle Olimpiadi. Infatti la Germania, lontano dall'essere membra del CIO, non fu neanche invitata a partecipare, così il Giappone. Naturalmente poi negli anni questi due paesi rientrarono a partecipare con i loro atleti. Bene, lui diceva gareggiate con la poesia e vinse tra l'altro la medaglia d'oro un poeta italiano, un poeta triestino, Giano Stuparic, che con una poesia dedicata alle grotte a quello che si faceva nelle grotte per allenarsi poi a uscire al sole, quindi qualcosa anche di fortemente metafisico, non era, insomma, sappiamo bene cosa rappresenta il mito della grotta anche per i filosofi. Ebbene, rappresentò lo sport. Che cos'è lo sport e che cos'è per te scrivere di sport e scrivere su commissione? Per esempio, questa è una poesia sullo sport.
Allora, sì, io sottolineo il fatto che secondo me chi scrive poesia dovrebbe assolutamente cercare di essere sempre molto radicato nella realtà. Questo è molto importante. E a questo proposito leggo proprio due righe di Choran, che diceva: «Ciò che rende i cattivi poeti ancora peggiori è che leggono solo poeti, come i cattivi filosofi leggono solo i filosofi, mentre trarrebbero maggior profitto da un libro di botanica o di geologia. Ci si arricchisce solo frequentando discipline distanti dalla propria». Ecco, detto questo, perché questa poesia che adesso tra poco leggeremo, come dire...
Siamo intrepidanti.
A parte che appunto contiene un'ironia di cui si parlava prima, ma appunto, cioè io cito dei famosi personaggi sportivi, anche se io non sono un grande appassionato di sport, e questo è quanto.
Bene, allora ricordiamo Gianni Stuparic con Le grotte, che in qualche modo vogliamo dedicare a lui, alla sua medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra, la tua poesia sullo sport.
Ho un'amica che non legge poesie. A volte lascio sul suo tavolo pagine avvincenti come un gol di Maradona, una meta di John Alomu. Lei le trova e so che legge rapida, poi le chiude in una scatola e pensa ad altro, chiacchiere di amici, notizie della sera. Le rilegge in giorni calmi e solo a se stessa ammette che la mandano al tappeto e l'arbitro la conta, come per un uppercut di Muhammad Ali. E questo è anche un modo per me per come funziona la poesia, insomma, cioè la poesia quando coglie è forte come un pugno, ecco, questo è un po'...
Forse è l'arte che arriva di più a chi l'ascolta.
Speriamo.
Non a caso gli inni delle nazioni sono poesie.
Vero.
E ci si muore per le nazioni.
E anche, voglio dire, a proposito...
Ma non bisogna morire per l'arte.
No, a proposito di inno, hanno un aneddoto che è stato veramente... Ecco, nel 48 l'Italia non trovavano l'inno e la bandiera salì muta e cantò Consolini, questo artista, questo atleta contadino, cantò O Sole Mio, perché non ricordava l'inno italiano. Insomma, è un aneddoto che comunque ha fatto molto anche commuovere. Allora, grazie a Gregorio Lato, ricordiamo Quando sarai più giovane, Giuliano Ladolfi editore, e ricordiamo soprattutto il sito www.gregoriolato.net, all'interno del quale trovate tutte le indicazioni su di lui. Forse scoprirete anche chi si nasconde dietro questo pseudonimo, forse no. E all'interno del sito c'è un Master's Daily Shuffle, ecco, nel quale troverete ogni giorno una poesia nuova, perché lui dà spazio anche ad altri poeti.
Una poesia di qualche grande maestro, ecco. E cambia ogni giorno, e mi piaceva molto ospitare questa cosa.
Perfetto, grazie Gregorio, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa puntata ferragostana, anche se manca qualche ora, possiamo dire che oggi 13 agosto andiamo in onda alle 17, domani 14 alle 10:30, ma poi dalla mezzanotte entriamo in quella che viene definita dagli italiani la festa per antonomasia.
Il Ferragosto. Ed è tornata a trovarci Ilaria Milandri, autrice di Delia di Nessuno per Laurana Editore, con la quale avevamo lasciato un po' interrotto questo discorso, adesso non per fare l'apologia delle...
Torniamo un po' indietro a qualche puntata fa.
Parlavamo della storia di una prostituta, questa era la trama del libro, che parte da un episodio drammatico e questa donna sceglie questo tipo di vita.
Liberamente, perché non ha bisogno di soldi, è una donna benestante e fa questa professione per generosità.
In che senso? Come spirito di Croce Rossina? Perché una donna sceglie una cosa simile, che comunque penso che sia faticoso, diciamo.
Allora,
così,
intanto,
faticoso.
Grazie per avermi invitato nuovamente. Tornando a parlare di Delia, Delia ha necessità di darsi un'identità. È cresciuta in una famiglia ricca, benestante, e che le ha dato tutto tranne affetto. e paradossalmente può godere di qualunque cosa al mondo perché ha le competenze per farlo, ma le manca la parte emotiva, per cui non sente mai veramente niente. L'unico modo che lei ha di sentirsi è rispetto a un estraneo, e quindi anche fisicamente, anche sessualmente, lei sente quando è con qualcuno che non minaccia la sua parte emotiva infantile mai cresciuta, per quello che alla fine fa quella scelta di vita.
Senti, poi tu parlavi di una persona anziana che entra nella sua vita di un vecchio. Come sì. Entra questo vecchio? Perché sai che mi avevi fatto venire in mente invece a me la canzone di Cohen, che poi ha ritradotto De André Suzanne, che lui la conquista con la mente, no? C'è la frase emblematica, no? Che lui le tocca il corpo perfetto con la mente. È in questo senso che il vecchio tocca Delia?
Il vecchio le tocca il cuore, una cosa che lei non concede a nessuno. Lei è figlia di un ricchissimo e coltissimo letterato che le ha insegnato qualunque cosa. Infatti lei si chiama Delia Elena San Marco, che è uno scritto di Borges, quindi per dire il padre quant'era. E incontra un vecchio a un parco, il vecchio è vedovo e è un analfabeta, non sa né leggere né scrivere, non sa niente, non, è il contrario del padre. E lei si avvicina a quest'uomo che per chissà quale ragione la attrae e inizia a parlare con quest'uomo e rimane affascinata da come lui parla della moglie morta. E lei si avvicina alla parte emotiva che ha sempre, come posso dire, alla fine rifiutato perché non gli è mai stata alimentata, parlando con questo vecchio lei gli fa una proposta, gli dice: tu parlami della tua vita con tua moglie, e come dire, voglio sapere dell'amore, insegnamelo e io ti insegno a leggere. E quindi lei inizia a fare questa doppia vita fuori dal parco, fa Delia che fa la puttana, e dentro al parco fa per incontrare quest'uomo al quale insegna a leggere e che gli parla semplicemente della sua vita, di una vita povera, però vissuta con una donna che amava. E a lei si spalanca un mondo che lei, per tutto quello che le è stato insegnato, una donna che ha viaggiato il mondo, che sa lingue, che conosce la letteratura, la pittura.
Però nessuno le aveva mai toccato il corpo con la mente, questo
mai,
è.
Mai nessuno. E questo vecchio analfabeta sì. Soprattutto perché non è una minaccia, lei si deve difendere da chi la può, come posso dire, aggredire emotivamente, perché non sa difendersi. Perciò fa la puttana, perché c'è uno scambio materiale, non c'è un'implicazione emotiva. Il vecchio fa breccia là dove nessuno riesce, perché lei non lo consente. Ma il vecchio... Ma il vecchio non la... Sì, prego.
No, ma il vecchio continua, poi concludiamo noi.
Ma il vecchio non cede, perché il vecchio ama una donna morta, e lei dice: io non potrò mai competere con una morta. E quindi scopre una cosa, e nel momento in cui la scopre non la può vivere comunque. E poi dietro ci sono una serie di eventi che ovviamente di storia nella storia, che ovviamente non abbiamo il tempo di approfondire.
Certo, ma non dobbiamo dirle, non diciamo come finisce, non diciamo se Delia si salva, non lo diciamo.
Ma è già salva.
Lo leggeremo.
Senti, grazie veramente Ilaria, devo dire il tuo percorso letterario e culturale, ma soprattutto emotivo, sta veramente salendo in modo molto molto forte, a una velocità incredibile. Delia di Nessuno ci stupisce per la sua delicatezza e nello stesso tempo le domande che ci fa porre su cosa significa essere utili, l'utilitarismo dell'uomo, che parte sempre da un egoismo, di un volersi bene, ma poi per dare tutti noi, tutto noi stessi agli altri, fino a donare il proprio corpo, perché donare il proprio corpo è la cosa più importante che abbiamo, quindi dare anche il contatto fisico, che oggi è così difficile, perché sembra banale, ma oggi non ci si abbraccia, non ci si dà la mano, non ci si bacia,
Certo, è verissimo.
È tutto diventato molto congelato e mediato da questi apparati elettronici che teniamo sempre fra le mani e che ci fanno credere che la realtà sia quella. Ma in realtà anche un analfabeta in un parco può far sentire il calore dell'amore a una donna che invece non lo sentiva più. Quindi Delia è di nessuno per Laurana Editore, 405 pagine, 16,50 euro, 4 centesimi a pagina, per una lettura che veramente vi consigliamo, non solo sotto l'ombrellone.
E allora grazie a Ilaria Milandri e a presto.
Grazie a voi, grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Matteo Montanaro, che abbiamo raggiunto a Milano nella sede di Vis Verbi, che è un nome che riprende un qualcosa che ha il sapore biblico. Abbiamo tra l'altro qui con noi, ancora ospite in studio, Pierluigi Gregori. Che ne dici di questo ritornare a qualcosa che, dice, primo di tutto fu il Verbo?
Viviamo in un tempo di parola, oltre che di immagine, riprende l'importanza della parola. E le parole sono tante, noi giornalisti ne diciamo tante, ne interpretiamo tante, però in principio era il verbo e quindi questo ci sollecita a scremare tra i tanti messaggi, le tante notizie, la parola più vera, più autentica, più genuina.
Ecco, e anche i toponimi, perché in qualche modo la parola agganciata al luogo diventa ancora più simbolica. Pensiamo a una trasmissione che di un quartiere di Palermo ha fatto un po' l'emblema di un certo modo di fare giornalismo. Parliamo di Ballarò e abbiamo appunto con noi Matteo Montanaro, che per tanti anni è stato al fianco di Gianni in questa trasmissione. Come stai, Matteo?
Buongiorno, bene, in procinto di andare in vacanza dopo la fatica di Ponzanotore, la fatica, un'allegra fatica, ma insomma...
Quindi oltre a Ballarò, che conducevi appunto come ufficio stampa nella sua comunicazione per tanti anni, e ti sei incaricato, ormai sono 5 anni che hai accettato questo fardello, questo impegno,
ma sono comunque tanti,
sono sempre tanti, che è arrivata all'ottava edizione, se non sbaglio.
Esatto, sì, è una rassegna culturale che è partita con un'idea, diciamo, è partita a livello amatoriale, perché Gianluigi Nuzzi, che è l'ideatore della rassegna, frequentava il Grand Hotel Santa Domitilla e era in vacanza lì l'anno in cui uscì il suo primo libro dedicato al Vaticano, Vaticano S.P.A. e organizzarono una presentazione, ma fu una cosa abbastanza, appunto, a livello amatoriale. Da lì ovviamente Nuzzi è comunque un cavallo di razza, gli è venuto in mente di proporre una rassegna che nel corso degli 8 anni si è via via ingrandita ed ha aumentato anche la sua robustezza, anche dal punto di vista degli ospiti.
Non tocca più però il mese di agosto, perché quello che è successo quest'anno è stato quello appunto di chiudere tutti gli appuntamenti entro luglio.
Sì, solitamente sì, funzionava, ha sempre funzionato tra la metà di luglio e la prima settimana di agosto.
Avete anticipato un po'?
L'abbiamo un po' ridotto, in genere erano 3 o a volte anche 4 weekend, quest'anno soltanto 2, ma sono stati sufficienti, nel senso che in 2...
Ha funzionato meglio o peggio secondo te questo lasciare agosto?
Ha funzionato molto bene, perché come la televisione guarda lo show e la transumanza del pubblico da un canale all'altro, facendo una rassegna culturale all'interno di un'isola dove si va per vacanza, si deve invece stare attenti ai flussi delle vacanze.
Giusto,
per cui,
giusto.
C'è un pubblico a luglio che è fatto di persone che vengono il weekend, ad agosto c'è un pubblico diverso, c'è una settimana di ricambio in cui l'isola praticamente si svuota per poi riempirsi,
cambia vestito.
Anche all'eccesso, esatto, per cui diciamo strategicamente era meglio così. E poi non lo nascondo, noi siamo orgogliosamente fuori da tutte le varie sovvenzioni politiche.
Tutta privata,
tutta privata.
Se credo che Vigorelli, il sindaco di Ponza Vigorelli, abbia dato una mano, insomma, almeno...
Sì, dal punto di vista tecnico e logistico sì, però diciamo a livello di costi è tutto sulle spalle di Visperbi e di conseguenza degli sponsor.
Visto la BMW c'è cui... come macchina elettrica che girava
BMW,
per tutta l'isola,
BMW
motociclette elettriche, come
attrae l'attenzione con delle macchine meravigliose. Sì. L'unico problema che creano quelle macchine è che non facendo rumore e cercando di passare nel porto ci si mette un mezz'ora arrivare dove poi c'è il palco, perché la gente non si accorge che sei dietro in macchina, perché sono silenziosissime.
È vero. Che mi dici per il futuro allora?
Ma guarda, quest'anno abbiamo cambiato un po' la formula. Diciamo che il cambiamento più importante di quest'anno è stato che la rassegna è sempre stata curata da Nuzzi e da Parenzo. Quest'anno Parenzo, avendo l'impegno sulla 7, perché va in onda tutti i giorni con il programma che si chiama appunto In Onda, a Parenzo
oltre
è subentrato...
all'impegno a Radio 24, ricordiamo,
esatto,
anche la Zanzara.
Esatto. E, è subentrato un pezzo grosso del giornalismo italiano, uno dei più pregiati, che è Paolo Mieli. Paolo Mieli non gli piaceva la formula, avevamo visto che non funzionava neanche poi così tanto, la formula del fritto misto, come la chiama lui, ovvero di più ospiti sul palco che parlano di argomenti di attualità.
Solo calamari senza gamberi, via. Quindi per continuare a parlare di questa bellissima iniziativa ponzese ci risentiremo fra pochissimo dopo un piccolo spazio musicale.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Matteo Montanaro. Stavamo affrontando con lui il tema della rassegna, per chi ama i libri, la cultura e i luoghi, che si è svolta, organizzata da Visverbi, da Valentina Fontana e Barbara Castorina, che ha proposto quest'anno una rivoluzione, un po' di come prima si gestivano gli incontri, un po' un fritto misto di iniziative, di ospiti, un affastellamento di cose. Invece quest'anno il fritto misto ha funzionato in modo diverso, solo gamberi o solo calamari. È funzionato benissimo, devo dire, complimenti.
Molto, ha funzionato molto bene. E la risposta del pubblico quest'anno è stata esaltante, perché...
Ricordiamo qualche nome dei vostri ospiti, perché sono stati veramente molto prestigiosi.
Guarda, abbiamo iniziato con un duello tra Paolo Mieli ed Ezio Mauro, per cui due direttori che si sono scontrati per 20 anni, sono trovati su un palco a confrontarsi sull'attualità politica e sul giornalismo in generale. Poi siamo andati da Nino Di Matteo, il PM che da 20 anni combatte, è in prima linea nell'antimafia, a Pierluigi Bersani, a Denis Verdini, Marco Tronchetti Provera. È stata una serie di ospiti molto, molto
prestigiosi. Floris, anche Floris di Ballarò.
Giovanni Floris, assolutamente sì, era stato ospite anche lui. Per cui si è parlato molto di argomenti, penso, importanti che interessavano alla gente. Tanto è vero che la caletta, che è la location dove abbiamo il palco, spesso e volentieri era gremita in ogni ordine di posti, fino alla serata con Nuzzi e Fittipaldi, i due protagonisti sotto processo in Vaticano, per fortuna poi sono conclusi positivamente, dove c'erano delle persone assiepate sul muro alto 10 metri che costeggia il faro di Ponza. Per cui è stato molto... una risposta ottima da parte del pubblico e dell'isola in generale.
Matteo, una domanda così fuori onda, fra virgolette, i nostri ascoltatori mi perdoneranno, sì, però quanti giornalisti secondo te potrebbero prendere le redini del paese, perché dimostrano di saperne veramente lunga, e fare un po' come il grande Spadolini e diventare presidenti del Consiglio? Perché il giornalismo, sappiamo, poi in particolare chi è stato al Corriere della Sera, è come se avesse un po' un canale preferenziale, insomma,
certo,
di governo.
Certo.
Il paese, certo. Adesso vedremo con tutte le novità a Cairo se non diventerà un giornale di gossip, ma sono sicuro,
certo,
che in questo Cairo sarà molto intelligente da non trasformarlo come molte delle sue testate, come tra l'altro ha fatto anche per la 7, che ha mantenuto nel suo format gestione Telecom. Ecco, che,
certo,
ne pensi? Secondo te lo vedresti un Nuzzi domani presidente del Consiglio, così una battuta?
Ma un Nuzzi lo vedrei più volentieri ministro dell'interno, sinceramente.
Bella, bella, bella.
o della giustizia, perché è una persona totalmente affascinata da tutto ciò che è la cronaca, esatto. Di esempi di giornalisti che sono finiti in politica ne abbiamo veramente infiniti, da Gasparri, Storace, Salvini a Corradino Mineo, Mucchetti e Sassoli, per cui c'è un po' di tutto. È chiaro che il giornalismo di adesso è veramente molto sempre abbastanza schierato, e questo tra l'altro è anche uno dei motivi per cui Visverbi è nata e ha avuto successo.
Appunto, raccontaci giornalisti... un po' di che cos'è Visverbi, perché è un'agenzia, non è solamente...
Guarda, Visverbi è un'agenzia particolare, e esiste solo questa in Italia, nel senso che Barbara Castorina, la fondatrice, ha avuto la lungimiranza di capire quanto i giornalisti della carta stampata, fondamentalmente quelli, ma anche quelli della televisione, passassero poi ad essere dei personaggi veri e propri. Questo l'ha capito poco prima che succedesse. Ti faccio degli esempi: Andrea Scanzi, Pierluigi Pardo, Giuseppe Cruciani, forse su tutti, per cui il giornalista non è più quello che va in redazione, si legge i giornali e fa il pezzo.
È una star.
Viene chiamato dalla radio, viene chiamato dalla TV, viene chiamato a moderare convegni, ha una grossa attività, e ovviamente a un certo punto tanti hanno avuto l'esigenza di avere un qualcuno che gestisse questi interessi, gestisse le ospitate, perché...
Quindi non più l'ordine dei giornalisti, ma qualcosa a libera contrattazione, ecco, chiamiamola
esatto,
così.
Esatto, perché se tu guardi, apri un qualunque programma dove si parla lontanamente di politica, ci sono almeno due giornalisti seduti.
Vanno pagati in un modo diverso, naturalmente.
No, ma al di là dell'essere pagati, devono trovarsi, devono essere disponibili,
giusto.
In trasferta, vanno portati là, vanno riportati a casa, insomma, diventano ospiti veri e propri.
Bene, ringraziamo ancora tanto allora a Matteo Montanaro e a tutti i giornalisti che in qualche modo hanno curiosità di sapere cosa fa Vis Verbis, perché insomma è dedicata a loro l'attività principale.
Assolutamente sì, giornalisti e scrittori fondamentalmente.
Anche scrittori, assolutamente, noi siamo infatti, ma sai, oggi il giornalismo è molto vicino anche
alla scrittura. È molto vicino, specialmente se uno vuole vendere i libri poi dopo li ha scritti.
Esatto. Grazie Matteo, e ti diamo appuntamento alla prossima puntata per raccontarci le nuove iniziative che avrete per l'inverno.
Sì, esatto. Diciamo ci godiamo quest'estate in tranquillità, e sull'inverno avremo delle novità. Potrebbe anche essere che il marchio d'autore finalmente esce dall'isola di Ponza e diventa un qualcosa di itinerante.
Allora
che
ci risentiamo magari non subito a settembre, ma magari a ottobre, per sapere se questa progettualità di controllare anche e gestire in qualche modo i luoghi da valorizzare in Italia, tanto quanto Ponza, che vabbè è una perla nel Mediterraneo, ma insomma anche altri luoghi magari sulla terraferma, ecco, che Verbis la veda protagonista alla grande. Grazie Matteo Montanaro, alla prossima.
Grazie a voi e ai vostri ascoltatori, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro amico Roberto Paravagna, che ci raggiunge dalla terra di Urbano Cairo, ma anche quella naturalmente del grande Umberto Eco. Cosa ci propone per quest'ultimo collegamento che ci regali prima della pausa estiva?
Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. Allora, io vi propongo oggi un classico del mondo della box. Si tratta di Città Amara, il libro di Leonard Garner, e potrei definire davvero un classico sul mondo del pugilato, ed è questo un mondo che ritorna puntuale, un libro che andò bene quando uscì e va bene anche oggi.
Nel 1969, ricordiamolo, 69. Era uscito
esatto.
Allora.
Esatto, la primissima versione. E questa volta nella storia di Garner il pugilato è rivisitato in maniera, direi, forse un pochino più poetica, vorrei aggiungere questo aggettivo. Vediamo i protagonisti, che sono Ernie Munger o Munger, lasciamo perdere la pronuncia, e Billy Tully. Sono due pugili bianchi, uomini che appartengono alla categoria che potremmo definire white trash. White trash starebbe ad indicare una sorta di spazzatura bianca, ed è un modo per tratteggiare, diciamo, il profilo non propriamente perfetto. E questi protagonisti si muovono dove? Su uno scenario suburbano californiano. Siamo a Stockton, il paese peraltro anche natale dell'autore Garner, e si ritrovano a frequentare la stessa palestra, mescolano identici sogni, tirando pugni al sacco per allenarsi bene, oppure l'uno all'altro immaginandosi ovviamente di fare pugilato in un futuro di ring importanti, quelli in sostanza che
il sogno dei soldi facili in qualche modo, esatto, che il ring, esatto, regalava.
Eh sì, perché il discorso dei soldi, i soldi insomma fanno capolino spessissimo. Sono scene quelle del pugilato alle quali siamo abituati, con grandi incontri, adesso mi vengono in mente quelli del Madison Square Garden. Il primo protagonista, Ernie, è giovane, non disdegna i sogni ad occhi aperti cosiddetti. Il secondo, Billy, è invece già stato provato dalla vita che lo ha messo al muro quasi senza che se ne accorgesse. Tutti intorno, l'odore della fatica, l'odore della palestra, l'odore della rabbia che comunque i due protagonisti si portano dietro. Odori che si possono anche percepire, mi pare, non credo di esagerare dicendo se si legge attentamente le pagine del libro di Gardner. C'è uno sfondo fatto di altre storie, storie un po' parallele, storie alternative alla box, ma sempre estreme. Gli amori, non sempre idilliaci, le ubriacature, prese per dimenticare quello che in fondo non si potrà dimenticare, l'insensatezza della loro esistenza e la poesia degli stessi sogni ad occhi aperti. Gardner in questo libro ci dà che cosa? Mi pare un profilo secondo me molto intenso ed estremamente secco di questi due uomini, che sono tanto simili nel loro lottare per non essere sconfitti sul ring come ovviamente sulla vita. Non ci sono sdolcinature, è un romanzo, appunto, ripeto l'aggettivo, secco, asciutto, essenziale, racconta queste storie altrettanto asciutte, altrettanto semplici, senza la possibilità di appello.
Qual è il fascino che tu hai trovato in questa scrittura?
A me è piaciuto molto questo modo di descrivere i sentimenti e le sensazioni di questi due uomini, veramente asciutto. Questo modo di dire, di scrivere le cose così come sono.
Senza aggettivi anche, inutili, diciamo.
Senza, esatto. Io prima parlavo di sdolcinature o diciamo eccessi. Questo modo di scrivere la realtà americana del tempo, così com'è, la realtà del ring, del pugilato, la realtà della fatica. Io quando parlavo, Alberto, dell'odore della rabbia, dell'odore della palestra, insomma dell'odore del sudore della fatica, volevo proprio intendere questo, cioè il modo di descrivere, che è bellissimo secondo me di Gardner. Chi è appassionato del mondo della box non potrà non leggerlo, o potrei dire rileggerlo se lo aveva già letto negli anni passati. Questi due personaggi, questi Ernie e Billy, sono descritti in maniera molto, molto essenziale. Tra l'altro sono due pugili che vinceranno le rispettive prove, però ciò che colpisce è la descrizione di quelli che sono i soldi facili che fanno capolino, come si accennava, dei tanti discorsi e della tanta spinta che viene data dai rispettivi allenatori, di tutto ciò, dei tanti sacrifici che si debbono fare se si vuole cercare di arrivare primi. Questi soldi che vengono, questi dollari che fanno a capolino a mucchi, no? Perché sono comunque nascosti dietro alle bende sugli occhi, dietro alle facce piene di cazzotti che lasciano delle ferite profonde, ben più profonde di un semplicissimo taglio sull'arcata sopraccigliare, insomma.
Roberto,
Città Amara, dimmi.
Città Amara, ricordiamolo appunto, il titolo, ma anche il prezzo, l'editore, le pagine, che sono veramente competitive, il prezzo è ragionevolissimo, sono 18 euro per 236 pagine, solo 7 centesimi a pagina. E possiamo dire che il suo anche autore non ha tralasciato anche altri argomenti, perché parliamo di sport, ma parleremo anche di tanta violenza, di tanta durezza, che è quella degli Stati Uniti in quegli anni, e possiamo dire sono tornati di grande attualità, dei conflitti che vediamo colpire i bianchi poveri e le persone di colore in quel paese. Ripeto, editore, non possiamo che fargli complimenti, a Elido Fazzi, appunto 266 pagine, 17,50 euro, 6 centesimi a pagina. Un saluto ai nostri ascoltatori, per risentirci il 24.
Allora, buone vacanze a voi.
Naturalmente a settembre. Ciao.
A presto, ciao.
Carta vetrata.
Anche questa puntata volge al termine. Carta vetrata, torna a trovarci Gabriella Sica. Ciao Gabriella.
Buongiorno a tutti.
Clima olimpico di gare anche tra poeti, perché i poeti si scontravano nell'antica Grecia alla composizione più importante e vincevano le medaglie. Questa cosa è andata avanti anche nelle nuove Olimpiadi fino al 48, con le Olimpiadi di Londra. E Gianni Stuparic, con un bellissimo poema dedicato alla grotta, all'uomo che usciva fuori dalla grotta, vinse la medaglia d'oro olimpica. Oggi non ci sono più, però il confronto sempre del poeta con sport, con grande supplesso, oserei dire un po' dimenticata, perché oggi gli scontri si fanno su piccinerie e non sulla grandezza dei poeti, continua senza occuparsi però dei temi della quotidianità. Tu hai voluto con questo libro in qualche modo rispondere anche ad Albinati, che come possiamo aver tutti un parere diverso dal mio, è un bellissimo libro, naturalmente, ripeto, qualcuno può non apprezzarlo, per me ha svolto soprattutto un compito molto delicato, che è quello di ritornare a parlare dei suoi anni, degli anni del San Leone Magno, della scuola cattolica, e ha vinto, secondo me, giustamente, anche con una misura così corposa, con 1300 pagine, di fronte a un mondo di pigri che anche tu hai sfidato, i lettori pigri, perché hai 400 pagine anche te hai scritto. Ricordiamo, guarda, cara Europa, che ci guardi, è il Cooper Editore Roma.
Guarda, questo mio libro è uscito prima di Albinati, in un certo senso gli sono grata, perché quando è uscito questo libro tutti mi chiedevano: ma cos'è tutte queste pagine? E quando è arrivato Albinati tutti si sono silenziati e non hanno continuato a chiedere: ma è un romanzo, non è un romanzo? Perché oggi il romanzo non esiste più, esiste solo come prodotto confezionato per la vendita. Lo strega fa questo, cerca il romanzo dell'anno, assolve bene al suo compito, l'ha assolto bene al compito di quest'anno. E in un certo senso, dicevo, sono anche grata a Albinati, perché questo è un libro un po', potrei dire, una versione femminile di un altro luogo, un po' del suo libro. Io parlo per esempio molto del mio liceo classico, che era il Mamiani. Parlo in modo del tutto diverso da Albinati. Per me il liceo classico è stato lo scatto della mia emancipazione economica dalla mia famiglia d'origine, che era povera e molto limitante, molto repressiva.
Per chi non ci ascolta, a Roma è uno dei migliori licei romani.
Ecco, quindi io...
Beh, è un liceo storico romano pubblico, diciamo, che ha avuto una tradizione anche molto politica, però.
Molto politica. Io il 68 ero al Mamiani, c'erano degli avvocati che poi hanno difeso anche...
Brigatisti.
Pur essendo grecisti, poi hanno difeso i brigatisti, quindi una tradizione tutta diversa, che per me però è stato un luogo di emancipazione.
E lo sport rientra anche nel tuo modo di vedere, visto che sei una donna che va spesso in bicicletta, però.
E beh, ti ringrazio, la bicicletta, proprio la pallavolo facevo al Mamiani, mi piaceva molto, e poi la bicicletta.
E come lo leghi lo sport invece della poesia? Anche per la poesia può essere uno sport, no?
Beh, più che sport, le gare di, appunto, come dicevi te prima, che c'erano una volta le stesse Olimpiadi, che adesso non ci sono più. Però io, ecco, proprio in questo libro, ogni argomento della storia, io ne ho fatto anche un argomento mio privato, o viceversa.
Quindi non da sociologa, tu criticavi proprio
come
questo.
Se, no? Il libro è un racconto, è il racconto della sua vita.
Sì, è questo della mia, evidente.
Quindi è un romanzo, un racconto della sua vita.
Ma il romanzo è una parola difficile, comunque adesso abbiamo messo troppe cose al fuoco.
È come se, stavi dicendo?
Le Olimpiadi, cioè... Parlo sempre della storia, con la S maiuscola, e della storia privata, un po' come faceva Elsa Morante, che potrebbe essere un nome che è così alle origini di questo libro. Per esempio, si parlavano di Olimpiadi. Io credo che l'accenni in questo caso. Sono venuta a Roma con la mia famiglia nel 1960 e mio padre, in quei mesi precedenti, scegliendo la casa da comprare, per il nostro arrivo era incerto tra le case del villaggio olimpico e la casa che poi invece si è decisa a comprare alla Balduina. Quindi io sono arrivata a Roma con le Olimpiadi e indubbiamente la Roma di quei tempi è ben diversa dalla Roma di oggi e dall'orizzonte, perché poi già allora si parlava di Europa unita, ma era come una strada da percorrere. Adesso questa strada l'abbiamo percorsa, ci sembra a volte un po' strumentalmente la ragione di tanti mali, mentre invece secondo me bisogna lavorare a migliorare questa Europa. È come dell'Italia, che se ne è parlato dopo l'Unità d'Italia ancora si parla male di come è stata fatta l'Unità d'Italia. È così la stessa cosa per l'Europa, mentre bisogna andare avanti. Però io vi ringrazio di queste domande, però vorrei ribadire che è un libro anche molto autobiografico, cioè c'è l'autobiografia di una generazione, di un'epoca, se volete, in piccolo, per esempio parlo anche allungata su quelle date che sono sotto il titolo 1915, la prima guerra mondiale, 2015, e in questo lasso di tempo di un secolo sono state molte tragedie, dalla prima guerra mondiale che ha coinvolto anche la mia famiglia, perché il padre e il fratello del padre di mia madre, uno è morto e l'altro è morto poco dopo per le conseguenze della prima guerra mondiale. Così come nel racconto della Seconda Guerra Mondiale, per esempio, l'adolescenza di mia madre, che si rifugiava nelle cantine del Viterbese dove abitava per sfuggire alle bombe americane. E quindi racconto...
Beh, la vita che poi in un certo senso abbiamo ascoltato tutti, no? Perché tutte le famiglie italiane, tutto sommato, hanno vissuto questo spaccato sociale. Allora, sì. Ringraziamo Gabriella Sica, poi l'aspetteremo di nuovo a settembre o a ottobre, quando le sarà comodo. Ricordiamo, cara Europa che ci guardi, dal 1915 al 2015 per Cooper Editore.
Solo 14 euro.
Grazie, buona estate.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, che questa puntata del 13 agosto sta per concludersi. Continua però, prima della fase dei saluti, che sentiamo già con una certa emozione, ci rivedremo il 24, ci risentiremo il 24, abbiamo chiamato per tornare alle grandi emozioni dello sport che ci sta coinvolgendo, di Rio de Janeiro, Olimpiadi naturalmente, stiamo parlando di questo, con Francesco Pinto da Napoli per parlare del suo libro
I giorni dell'oro per Mondadori. Ben trovato Francesco.
Buongiorno a voi e buon Ferragosto a tutti.
Allora, stiamo vivendo sì le Olimpiadi di Rio de Janeiro, ma torniamo invece a quelle del 60 a Roma, che in un certo senso trovano le loro radici in quelle londinesi del 48. C'è un fatto che ha particolarmente emozionato, una bandiera senza inno. Raccontacelo tu.
La bandiera senza inno fu la bandiera del nostro paese, perché in quelle Olimpiadi la medaglia d'oro sul lancio del disco la vinse un contadino veneto che si chiamava Adolfo Consolini. Non trovarono il nostro inno, e quando la bandiera salì sotto la pioggia a Londra, muta, Consolini si mise a cantare da solo sotto la pioggia, raccontando agli inglesi il nostro paese, perché non cantò l'inno italiano, ma lui, un contadino veneto, cantò O Sole Mio. 12 anni dopo, quello stesso atleta salì di nuovo su un palco, ma quel giorno c'era il sole ed eravamo a casa nostra ed eravamo a Roma. Tra le due vicende passano 12 anni. 12 anni è un tempo brevissimo, è meno del tempo che passa tra l'apertura di un cantiere della metropolitana a Napoli, a Roma, in qualsiasi grande città, e oggi. Rispetto alla lentezza di allora, invece, quelli furono anni dove il nostro paese andò veloce, molto veloce avanti. E nel 58 c'è un cantante con i capelli arruffati e bassi da barbiere che sale sul palco di Sanremo e canta Volare. Nel 1960 un atleta che si chiamava Livio Berruti volò sui 200 metri e vinse la medaglia d'oro, facendo il record del mondo. Sono anni rapidi, veloci, coraggiosi.
L'uomo con gli occhiali, quello che correva con gli occhiali, che era una cosa stranissima. Io ho portato sempre gli occhiali in vita mia. Si diceva non si può fare sport con gli occhiali. Invece lui vinse una grande medaglia importantissima, sconfiggendo atleti di tutto il mondo, diciamolo, veramente inaspettata.
Non solo, ma lui quella corsa non doveva nemmeno farla, perché c'è una lettera del padre che protesta contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera, dicendo che il figlio doveva fare i 100 metri e non i 200 metri, perché era la sua gara vera. In realtà poi fece i 200 metri e vinse con il record del mondo. E fu la prima volta che quell'inno perduto fu suonato in uno stadio di atletica. Anche queste sono storie di straordinaria emozione.
Sempre l'inno perduto, no, scusami se ti interrompo, anche in quelle Olimpiadi dove l'Italia in realtà pure non avrebbe dovuto partecipare, se vogliamo, e poi partecipò.
Sì, nel 48 l'Italia non doveva partecipare, perché i paesi che avevano provocato la guerra non dovevano partecipare. Noi facemmo un po' gli italiani, dicemmo che alla fine eravamo stati dall'altra parte.
Beh, poi c'era stata sì una dichiarazione di guerra dopo l'armistizio, insomma, diciamo che è entrata per il rotto della cuffia, è un po' un filo rosso che ritorna.
E diciamo nel 48 e nel 60 c'era il presidente del CONI, che si chiamava Giulio Nesti, che era sia a Londra che a Roma. E lui quell'inno lo cercò per 12 anni, fu l'uomo che chiese ed ottenne le Olimpiadi a Roma nel 60, perché le Olimpiadi a Roma del 60 non furono un business, furono una straordinaria operazione di racconto del paese.
Ma veniamo al business, Francesco, scusaci, ma una battuta appunto su queste Olimpiadi di Rio de Janeiro, ma anche quelle che sono state considerate della Coca-Cola, quelle di Atlanta. Cosa ne pensi? C'è qualcosa che sta cambiando in peggio, oppure nonostante tutto le Olimpiadi sono sempre una cosa importante e bella?
Io penso che nonostante tutto, e sottolineo nonostante tutto, ancora il potere di comunicazione delle Olimpiadi è straordinario, è forte. Nel 60 furono delle Olimpiadi di pace, questo è importante. Guardate, il villaggio olimpico allora era aperto, non c'erano più controlli, e forse come il mondo è cambiato lo racconta sempre un villaggio olimpico, quello di Monaco, dove invece la vicenda si chiuse con gli elicotteri delle forze speciali sopra la palazzina degli israeliani. Al di là del mercato c'è un problema politico sulle Olimpiadi molto, molto importante. C'entra poco secondo me la Coca-Cola, il merchandising. Peraltro anche a Roma ci fu una vicenda del genere, perché quello che vinse i 100 metri, che era un tedesco che si chiamava Armin Hari, corse con le scarpe della Adidas e salì sul podio con le scarpe della Puma. Erano le due aziende rivali tedesche che si facevano la guerra già allora a colpi di atleti.
Quindi lui applicò la par condicio, tutta sommata.
No, lui in realtà lui fece due contratti, questa è la cosa vera. Quindi quelle operazioni di merchandising ci furono.
Vabbè, ma il business può essere anche positivo e sano, non è detto.
Certo, ma il vero dato è che gli americani persero sia i 100 che i 200, e sulle corse brevi invece Wilma Radolf, che invece fu la ragazza nera che vinse tutte le corse veloci,
la ragazza poliomelitica
che aveva avuto la poliomelite da ragazzina, era l'ultima dei 10 figli, e pur vincendo tutte le medaglie d'oro nel suo stato, che era il Tennessee, non poteva sedersi nel pullman dei bianchi. A Roma, per esempio, scoprì che i parrucchieri non facevano distinzione di razza. Quindi, come dire, la politica ce n'è tanta dentro le Olimpiadi, nei suoi messaggi, come dire, generali e forti.
Francesco Pinto, ricordiamo i connotati del tuo bellissimo libro, veramente merita di leggerlo proprio in questi giorni dell'oro di Rio de Janeiro, i giorni dell'oro del 1960 a Roma. Parliamo appunto di Mondadori, una grande casa editrice che si è cimentata a rievocare con te le atmosfere, le magie di quegli anni lontani, ma non poi così tanto. Sono 236 pagine, 18 euro, 7 centesimi a pagina, per una lettura piena di emozioni.
Grazie Francesco e a prestissimo allora.
Grazie a voi e ancora di nuovo buon Ferragosto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, anche questa puntata è finita. Purtroppo non abbiamo il nostro amico Cristiano Draghi, perché come sapete ci ha lasciato qualche puntata fa per dedicarsi al piacere della vacanza. Ecco, nulla di brutto, assolutamente.
No, anzi, l'abbiamo lasciato all'Elba, in un albergo a 6 stelle, quindi...
Quindi ci sta che non risponda, no? Ma a parte gli scherzi, abbiamo bisogno però di chiudere in bellezza, e c'è tornata a trovare, come ci aveva promesso, una bellissima scrittrice, una mamma, Elena Scocco, che ha fatto veramente scalpore. Le nostre ascoltatrici, soprattutto le donne, sono diventate pazze nel cercare, nel leggere e nel confrontarsi sul suo libro Memorie di un parto cantato.
Sì, ha portato la sua esperienza e anche la sua preparazione.
Madri e figlie, perché anche delle donne che non hanno avuto figli ci hanno scritto. E in particolare volevamo partire proprio da questo: una donna che non è madre, che sceglie appunto di non essere madre, come si confronta anche con quello che è stato appunto il suo arrivo alla vita, quando sua madre, la madre di questa donna, l'ha partorita. Come può vedere questo momento ancestrale divenuta alla luce, così si dice, no? Venire alla luce dal buio. Elena.
Sì, questo discorso della maternità per forza, o che comunque non siamo donne se non siamo madri, è davvero a gambe corte, perché questo non è mai stato vero. Ci sono sempre state donne, forti o meno forti, che non sono state madri e hanno vissuto benissimo, anzi a volte forse meglio delle madri stesse. Il discorso del parto e della nascita ci riguarda tutti, veramente.
Anche i maschietti, ovviamente.
Tutti, esatto. Esatto, riguarda sia gli uomini che le donne, perché ci appartiene, nessuno può sfuggire a questa
esperienza. Nessuno è nato sotto il cavolo, ecco, come dicono qualcuno.
Per cui la nascita è un tema fondamentale, è un tema che ci segna e fa parte dell'imprinting.
Quindi
primordiale.
Quindi tu in qualche modo sei d'accordo con quella teoria che vuole... volersi affidare alla natura e non sfidare la natura a tutti i costi. Ecco, mi riferisco adesso a queste battaglie che ci sono per i diritti dei gay che vogliono figli, insomma, in maniera assolutamente artificiosa, diciamo così. Ecco, se la natura non ti dà questa possibilità di essere madre...
Ci sono,
certo,
le madri
punto,
surrogate,
no,
quello
e forse,
che si definisce
forse,
la surroga, no?
No, però ecco, non è limitante.
Termine
ecco,
burocratico
forse,
per dire una che ti dà figlio.
No, forse trovare una consapevolezza in se stessi che l'essere umano non è che deve riprodursi o procreare a tutti i costi.
Elena.
Questo sicuramente, ecco, come le donne possono tranquillamente scegliere di non essere madri, vivere una vita felicissima e bellissima, piena di soddisfazioni, così anche gli uomini possono scegliere di non essere padri. La questione della maternità surrogata è una questione complessa che va assolutamente vista dal punto di vista di mercato e di soldi, di queste possibilità tecnologiche, di desideri individuali che in questo momento possono essere realizzati grazie alla tecnologia.
Per il momento ancora molto cari, devo dire, i prezzi delle madri surrogate sono sopra i 20.000 sterline, insomma, questo è quello
sì,
che si
sente.
Sì,
che non è niente per un figlio. Io trovo che invece io questo mercinomio, francamente, non lo riesco neanche a vedere così. Perché...
Io posso dirvi anche questa cosa. Di recente ho scritto un articolo, è uscito su questa rivista Donna e Donna, una rivista dedicata alla nascita, all'assistenza alla nascita, in cui si parla proprio della surrogacy, dell'utero in affitto. Quello che è interessante, da quando c'è il tema, diciamo, scottante dell'utero in affitto,
diciamo che c'è sempre stato, la servetta che metteva al mondo il nobile c'è sempre stata, poi lo si riconosceva, facevano un po' di traffichetti, ma diciamo figli delle serve ce ne sono sempre stati,
certo, anche gli schiavi
esatto.
La schiavitù è stata abolita di
ma
recente.
l'hanno subito
sì, questa... non venivano pagati, certo.
Siccome Elena l'altra volta parlava addirittura che io non mi ero trovata neanche tutto sommato d'accordo, no, nell'interrompere quella comunicazione d'amore subito dopo la nascita, no, e portare il figlio nel nido piuttosto che lasciarlo con la mamma in camera, che è faticosissimo per una donna che ha appena partorito dover gestire il neonato. Ecco, allora immaginate il dolore di quello strappo perenne in cui ti tolgono il figlio e lo danno alla coppia che se l'è comprato.
Sì, si chiama così, mercificazione degli umani.
Non a prezzo, perché qualunque prezzo è troppo basso.
Bisogna chiederlo però alla madre, perché magari la madre invece fanno comodo quei soldi.
La madre le fanno comodo i soldi, ma...
Allora, vi dico una cosa al positivo.
È una tortura.
Vi dico una cosa al positivo, senza giudicare la pratica che quando è... consenziente, il mercato lo permette, ci sono i contratti, si tratta proprio di una questione di mercato e di soldi, per cui chi può permettersi di comprare un figlio da una donna surrogata lo fa. I figli di questo tipo costano sui 200 mila dollari o euro, dipende da dove
molto
si
di
fanno.
Più di quello che sapevo io,
sì, di cui solo il 40, solo 40 mila dollari vengono dati alla donna.
Ah, ecco, appunto.
Sì, il resto se lo spartiscono le agenzie, i medici.
Infatti, erano le 20 mila sterline che dicevo prima.
Per cui
a
diciamo,
Londra ce
noi
ne sono tante
oggi,
di queste agenzie.
La cosa diciamo interessante per le madri, tutte le madri, è che fino ad oggi, fino a poco tempo fa, noi non sapevamo quanto costa un figlio e quant'è il contributo delle madri alla società. Quant'è il lavoro? Quanto costa un figlio? Quanto è il lavoro? Come deve essere pagato il lavoro riproduttivo delle madri e il lavoro di cura? Questi studi sono molto interessanti perché quando vengono fatti e i calcoli sono possibili...
Economia sociale si chiama.
Sì, esce fuori che il lavoro delle madri di cura e anche quello riproduttivo
non è
rappresenta
pagato.
Il 50% del PIL, ma non viene calcolato.
Vediamo le poesie però, perché chiudiamo un pochino più allegramente.
Sì, anche perché è un discorso da cui non ne usciremo.
No, anche perché
fuori
è l'ultima puntata, poi salutiamo le nostre radio contubernali, divertiamoci un qualche minuto per dare ai nostri ascoltatori un ben servito meno duro.
Quindi questa è una raccolta di poesie che hai scritto tu e che ha come tema le mamme prima di diventare mamme.
Spieghiamola.
Allora, questa è una raccolta di poesie che...
Tanto quante lingue sono?
4. Inglese, italiano, francese e croato.
Bene, quindi soprattutto croato ci piace molto.
Sono poesie che io ho scritto, recitato e proiettato sui muri quando, nella mia vita precedente di non madre, quando era un artista multimediale, dal 2000 al 2007. E le ho raccolte, è come è un libro molto piccolo che si legge velocemente, è un po' una pietra tombale della mia gioventù, però insomma
diamo titolo e prezzo perché non l'avevamo visto, quindi.
Allora, si chiama The Iron Maiden, A Collection of Kicking Poetry. Si tratta di poesie, diciamo, arrabbiate.
Ricordiamo che sia il nome di un gruppo musicale, sia quello strumento di tortura che è la Vergine di Norimberga, no? Che quella,
esatto,
scatola dove si chiudevano i prigionieri per farli morire lentamente dissanguati, perché all'interno dello sportello c'erano tutte punte acuminate, degli aghi lunghissimi che perforavano la pelle e lentamente le persone chiuse in quella scatola, muovendosi, si dissanguavano. Morivano.
Ecco, così mi sentivo io nella mia veste di amazzone urbana, straniera, perché io...
Ma facci leggere qualcosa di carino, dai, che
va
siamo
bene,
a Ferragosto.
Però ecco, esatto, a Ferragosto io volevo leggere una cosa carina sulla Croazia.
Oh, tutti in Croazia a fare il bagno.
Ma tu perché ti sentivi nella scatola della Vergine di Norimberga?
Perché
ti sei sentita male accolta dall'Italia?
Sì, sinceramente sì.
Che?
Però
perché? Ma c'è perché?
Ragione.
Mi spiace.
I fratelli croati non li amiamo abbastanza.
Non è vero.
Giusto,
però
giusto.
Posso, non so se abbiamo tempo che io legga questa poesia sulla Croazia.
Ci mancherebbe.
È molto estiva.
Dedicata alla tua città che è Pula, giusto?
Sì, esatto. È molto estiva e molto carina. Ok,
vai.
Vado. Si chiama In Croazia le nuvole. In Croazia le nuvole scorrono veloci. L'aria è satura di profumi, erbette selvatiche, lavanda, sale. La sinfonia dei grilli fa da coro. Il mare è trasparente e fresco. Le rocce sono piattaforme curative di energia pura che passa direttamente nei reni. Ovviamente è il paradiso dei naturisti.
nudi, nudi, nudi e liberi da ogni pensiero, da ogni preoccupazione, da ogni contatto con il mondo esterno che scandisce il tempo a ritmo frenetico. Qui no. Qui il tempo si dilata e corrono solo le nuvole. Qui il tempo viene in vacanza, si siede davanti all'orizzonte e contempla la linea sottile che divide il mare dal cielo. Qui il cielo è grande e le stelle sono tantissime. Le notti respirano l'odore di pineta e di pensiero libero. Sembra strano, no? Una terra così bella con un passato così tormentato. Il presente non è da meno, ma questo a voi non dovrebbe interessare, anzi. Scusatemi per quest'ombra sul sole che vi riscalda. Il maestrale la porterà via in un attimo. A Pola, in Istria, esiste la Lega per la lotta contro il turismo. Sì, perché i turisti possono venire, ma ai locali piace molto di più se vengono a trovarli gli amici. Per gli amici si va a pescare all'alba e si fanno le abbuffate di pesce. Per gli amici si raccolgono i datteri di mare, proibiti. Ma per amicizia questo ed altro. Si finisce l'intera bottiglia di grappa al miele e non te ne accorgi nemmeno. Si raccontano storie fino a tardi, si apre l'anima e la si serve davanti. L'anima dei locali è come la roccia, dura ma calda e piena di vita. Piacerebbe ai locali rimanere in questo limbo dimenticato da Dio e dal capitalismo. È un sogno, un'utopia, un desiderio forte, un pensiero fisso che ha radici nel passato e le ali nel futuro. Non sarà mai, e non è mai stato così. Non c'è mai stata pace in questa terra dove la bisnonna è nata in Austria, la nonna in Italia, la mamma nella Jugoslavia e la figlia in Croazia, tutte nella stessa casa. Ma i turisti poi non sono stati così cattivi. Hanno portato il nudismo, hanno stimolato la conoscenza delle lingue straniere, hanno fatto crescere case nuove e appartamenti per altri turisti, hanno portato via con sé spose e sposi felici. Sono tornati con i nipotini che non capivano le nonne, ma in un mese o la nonna o il nipotino trovavano una lingua comune. Tutte le persone che cercano la pace sono benvenute. Se la trovano, ne lascino un po' anche per noi.
Grazie ad Elena Scoco per la sua splendida lettura, questa poesia dedicata alla grande Croazia, che amiamo molto, paese amico, e che dobbiamo in qualche modo amare sempre di più. È dall'altro lato del nostro mare, del nostro Adriatico, e non è banale dire che tra buoni vicini bisogna avere non solo simpatia, ma amore. Amore e tanto amore. Vogliamo dare ai nostri ascoltatori l'arrivederci a settembre. Ci risentiremo il 17 con la puntata dedicata a Otello Carno, condotta da Flaminia, con un grande ospite, abbiamo Eraldo Affinati con il libro che è arrivato secondo al premio Strega. E saluti alle nostre radio contubernali, buone vacanze.
E salutiamo R-Radio da Avellino e Benevento, Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.